Sardegna, isola di cultura, storia, arte, scuola e sport. Sguardi su un'isola infinita. Racconti per ascoltare la Sardegna vera. Con noi su Radio Iglesias e in podcast sul sito radioiglesias.it. Un viaggio che parla di Sardegna.
Storia del cinema sardo, dai primi documentari ai film contemporanei di successo. Cinema. Benvenuti a Sardegna, isola di cultura. Oggi analizziamo la storia del cinema in Sardegna, dai primi documentari di fine Ottocento ai film contemporanei di successo, con particolare attenzione alle opere che hanno raccontato l'isola e agli artisti sardi che si sono affermati nel panorama nazionale e internazionale. La storia delle immagini in movimento in Sardegna inizia nel 1899. In quell'anno i fratelli Lumière, inventori del cinematografo, inviarono nell'isola i propri operatori per realizzare una cineattualità dal titolo Voyage de Roi Humbert Première en Sardaigne. Si tratta di un filmato di circa 5 minuti che documenta il viaggio di re Umberto I e della regina Margherita in Sardegna, con riprese che mostrano l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele a Sassari, la visita dei sovrani a una miniera e una cavalcata storica in costume nella città sassarese. Questo breve documento, restaurato per il centenario del cinema nel 1995 dalla stessa società Lumière e successivamente donato alla Cineteca Sarda, costituisce il primo atto della lunga relazione tra la Sardegna e la settima arte. Nei primi anni del Novecento, il cinema dedicato alla Sardegna si sviluppò prevalentemente attraverso il documentario. Purtroppo, molti di questi filmati sono andati perduti, ma i titoli sopravvissuti testimoniano gli interessi dominanti dell'epoca. La Sardegna, usi e costumi, visita a una miniera d'argento, piccoli mestieri del mare e il prevedibile briganti in Sardegna. Questi documentari codificarono uno schema narrativo che sarebbe stato seguito da quasi tutti i cineasti, almeno fino agli anni 60, basato su tre elementi costitutivi: attività dei governanti, opere pubbliche e tradizioni popolari. Negli anni 20 e 30 l'attenzione si concentrò sulle grandi trasformazioni del territorio. Furono realizzati documentari come Mussolina nel 1932 e Carbonia nel 1941, che raccontavano la fondazione delle nuove città di epoca fascista e le bonifiche agrarie. Parallelamente, la rappresentazione della Sardegna come terra antica e mitica fu affidata a film come Nei paesi dell'Orbace del 1931. Un caso particolarmente significativo è rappresentato da Cainà, un film muto degli anni 20, ritenuto perduto e successivamente ritrovato dalla Cineteca Sarda a Praga. In questo periodo i film avevano come oggetto temi di faide, banditi ed esotismo, quasi tutti ispirati alla letteratura di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura. Una figura fondamentale del cinema documentaristico sardo è Fiorenzo Serra, regista sassarese e autore di ben 50 film. Serra fu riscoperto grazie alle ricerche condotte a partire dagli anni 80 dal critico Gianni Olla, il quale documentò l'intero percorso dell'immaginario cinematografico sardo nel volume Dai Lumière a Sonetaula, 109 anni di film, documentari, fiction e inchieste televisive sulla Sardegna, pubblicato nel 2008. L'opera di Olla, che è insieme saggio critico, repertorio, catalogo e indagine, costituisce la più completa ricognizione del cinema girato nell'isola e sul tema della Sardegna. Tra i documentari di questo periodo spiccano opere di rilevante valore etnografico. Inchiesta a Perdas de Fogu del 1961, diretto da Giuseppe Ferrara, affrontò il problema dell'esproprio delle terre prospicenti il poligono militare in Sardegna, con interviste e dichiarazioni di operai e contadini contrari alla misura. Nello stesso anno Ferrara realizzò Il ballo delle vedove, con la consulenza dell'etnologo Ernesto De Martino, una descrizione di un rito di guarigione nella Sardegna centrale, considerata l'unica traccia regionale dell'etnocinema. Giovannino, del 1963, diretto da Massimo Mida con testi di Giuseppe Dessì, affrontò il tema dell'emigrazione e della perdita di identità culturale attraverso l'intervista a un ragazzino figlio di emigrati sardi di Tissi, che parlava ormai con accento romano. Sardegna, terra di contrasti, del 1957, diretto da Silvio Torchiani, mise a confronto i due volti della Sardegna in un periodo di grandi cambiamenti. Da un lato le grandi opere pubbliche come la diga del Flumendosa, dall'altro l'artigianato tradizionale e i metodi costruttivi ancestrali. Il punto di svolta del cinema narrativo dedicato alla Sardegna fu rappresentato da Banditi a Orgosolo, diretto da Vittorio De Seta nel 1960. Il film, prodotto dalla Titanus, racconta la storia di un pastore innocente che diviene indiziato di omicidio a causa di un incidente, trasformandosi in un fuggitivo. Come scrisse il critico Sacchi, il film è il racconto di una solitudine, la disperata solitudine dell'uomo innocente e indifeso di fronte a una macchina sociale che è fatta per opprimerlo. Tuttavia, come ha documentato Gianni Olla, Banditi a Orgosolo non ebbe successo al botteghino e il suo riscatto fu una questione di prestigio culturale, di premi nei festival e di diffusione internazionale mirata presso università, circuiti alternativi e cineteche. De Seta, nonostante il riconoscimento critico, continuò a essere considerato dall'industria cinematografica un autore non facilmente accettato dai produttori e finì per restare inattivo per oltre 15 anni. La consacrazione internazionale del cinema ambientato in Sardegna arrivò nel 1977 con Padre Padrone dei Fratelli Taviani, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il film, tratto dall'autobiografia di Gavino Ledda, racconta la storia di un giovane pastore sardo che si libera dall'autorità del padre attraverso lo studio e la musica. Si tratta di un'opera che, pur ambientata in Sardegna, affronta temi universali come l'emancipazione, il rapporto tra padre e figlio e il conflitto tra tradizione e modernità. Sul finire degli anni 60, la Sardegna divenne anche scenario di una produzione cinematografica atipica, Il villaggio western di San Salvatore di Sinis, nel comune di Cabras. Il villaggio, caratterizzato dalle caratteristiche cumbesias e da un paesaggio arido che ricordava il Nuovo Messico, fu trasformato in un set western con patibolo, pozzo, centrale dello sceriffo e un saloon. Tra i film girati in questa location si segnalano Per un pugno di dollari di Sergio Leone e Giarrettiera Colt del 1967 con Nicoletta Machiavelli, considerato rivoluzionario per la presenza di una protagonista femminile armata e indipendente. Quentin Tarantino ha più volte omaggiato quest'ultimo film in Kill Bill, dichiarandosene influenzato. Il saloon originale del set fu distrutto da un incendio nel 1991. Negli anni 90 la Sardegna divenne location privilegiata per le commedie di Carlo Vanzina, con film come Piccolo Grande Amore del 1993, Selvaggi del 1995 e Un'estate al mare del 2008. Queste produzioni, pur non essendo opere d'autore, contribuirono a fissare nell'immaginario collettivo l'immagine della Sardegna come destinazione turistica di lusso, grazie alle riprese in Costa Smeralda. Il cosiddetto nuovo cinema sardo è emerso a partire dagli anni 90. Secondo l'analisi di Gianni Olla, più che una rivelazione, si tratta piuttosto dell'inizio di un processo di normalizzazione del cinema girato da sardi, con vari gradi di appartenenza locale e di rivendicazione culturale autoctona. Olla osserva che il nuovo cinema in Sardegna è prevalentemente legato a istanze autoriali di tipo universale, rovesciando il concetto di appartenenza regionale. Nei film di Salvatore Mereu, ad esempio, ci sono trapianti di richiami autoriali alti. Fellini, i fratelli Taviani, Truffaut, Gianfranco Cabiddu, Peter Marsiano, Levy e, per certi versi, anche Enrico Grimaldi utilizzano invece la forma memoriale, grande contenitore del cinema contemporaneo. Paolo Zucca, infine, si muove nell'insidioso terreno post-pasoliniano, un realismo trasfigurato che sottolinea la purezza dei propri eroi, gli ultimi marginali della società contemporanea. Tra i registi sardi contemporanei va segnalato Mario Piredda, sassarese, che nel 2017 ha vinto il David di Donatello con il cortometraggio A casa mia. Nel 2019 ha realizzato il suo primo lungometraggio, L'agnello, che pone al centro due problematiche: i conflitti adolescenziali legati alla malattia del padre e la convivenza forzata tra il popolo sardo e le servitù militari, con particolare riferimento ai poligoni di Teulada e Quirra. Il 2025 è stato un anno particolarmente ricco per gli attori sardi. Andrea Arru, giovane attore di Ploaghe, ha ottenuto il premio Kineo Giovane Rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia per Il ragazzo dai pantaloni rosa. A febbraio 2026 lo si è visto su Canale 5 nella serie I Cesaroni, Il Ritorno, diretta da Claudio Amendola, nei panni di un ragazzo neurodivergente. Marco Bullitta, attore sassarese, e Valentino Mannias, originario di Serramanna e premiato con l'Ubu come miglior attore under 35 nel 2024, sono stati i protagonisti della miniserie Il mostro di Stefano Sollima, che racconta la pista sarda legata ai duplici omicidi del caso del mostro di Firenze. La serie ha utilizzato un gruppo di interpreti isolani per maggiore aderenza alla storia, con utilizzo in parte anche della lingua sarda. Jacopo Iebba, madre di Bolotana, è stato protagonista dell'episodio su Carlo Acutis della serie The Sense, prodotta da Martin Scorsese e distribuita sulla piattaforma americana Fox Nation. Il 2025 ha anche visto l'uscita del film La vita va così di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, che ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi italiani della stagione cinematografica 2025-2026. Il film è liberamente ispirato alla vicenda del pastore Ovidio Marras, scomparso nel 2024, che per decenni ha difeso il suo terreno a Capo Malfatano impedendo la costruzione di un resort di lusso. Il pastore protagonista è interpretato da Giuseppe Ignazio Loi, un vero pastore ottantenne di Terralba, scelto da Milani per dare maggior autenticità alla commedia. Dal mese di febbraio 2026 il film è disponibile su Netflix. Il 2026 è l'anno di numerose produzioni con attori sardi. Tra queste la miniserie 177 giorni, Il rapimento di Farouk Kassam, diretta da Carlo Carlei con Marco Bocci, che vede la partecipazione di Alessandro Gazzale, Giacomo Fadda, Maurizio Pulina e Mauro Addis, molti dei quali hanno girato anche per la serie Il mostro. È inoltre atteso il film Piercing di Margherita Ferri con Andrea Arru. Sul fronte dei riconoscimenti, il cortometraggio La punizione del prete di Francesco Tomba e Chiara Tesser ha vinto il premio Cinema in Limba e il premio del pubblico come miglior film nella selezione di Visioni Sarde per l'uso della lingua logudorese, lurese e gallurese. In sintesi, la storia del cinema in Sardegna inizia nel 1899 con il documentario dei fratelli Lumière sul viaggio di Re Umberto I. Nei primi decenni del Novecento prevalgono i documentari, molti dei quali oggi perduti, su temi di banditismo e tradizioni popolari. Gli anni Sessanta segnano una svolta con Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta, mentre il 1977 è l'anno della Palma d'Oro a Padre Padrone dei fratelli Taviani. Negli anni 90 le commedie di Carlo Vanzina fissano l'immagine turistica della Sardegna. Il nuovo cinema sardo, emerso a partire dagli anni 90 con registi come Salvatore Mereu, Gianfranco Cabiddu e Paolo Zucca, è caratterizzato da istanze autoriali universali che trascendono l'appartenenza regionale. Mario Piredda ha vinto il David di Donatello nel 2017 con il corto A casa mia. Il 2025 ha visto il successo di La vita va così di Riccardo Milani, ispirato a una storia vera con un incasso di quasi 7 milioni di euro, e l'affermazione di attori sardi come Andrea Arru, Valentino Mannias e Marco Bullitta in serie televisive di rilievo nazionale. Nel 2026 ci sono nuove produzioni, tra cui la miniserie 177 giorni, il rapimento di Farouk Kassam, diretta da Carlo Carlei. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento alla prossima puntata di Sardegna, Isola di Cultura.
Avete ascoltato Sardegna, Isola di Cultura. Storia, arte, scuola e sport. Sguardi su un'isola infinita. Racconti per ascoltare la Sardegna vera. Radio Iglesias, il viaggio continua e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Radioiglesias.it